Il radiogiornale.
La SSR ritorna alla diffusione in FM. La decisione arriva dopo la proroga del Parlamento sulle trasmissioni analogiche. A Oslo il premio Nobel Maria Corina Machado ha fatto la sua prima apparizione pubblica. La leader dell'opposizione venezuelana mantiene riserbo sul suo rientro in patria, viste le ostilità del presidente Maduro. Lo yodel è patrimonio dell'umanità. Sono ora 8 le tradizioni immateriali svizzere riconosciute dall'UNESCO. Sport hockey su ghiaccio, una buona Svizzera battuta ai rigori della Svezia all'esordio nell'Euro Hockey Tour. Lunedì i rossocrociati affronteranno la Cechia. Nel calcio in Europa League, vittoria casalinga della Young Boys sul Lilla e sconfitta da casalinga del Basilea contro la Aston Villa. In Conference League in Finlandia pareggio reti bianche tra il Losanna e il Kuopio. Venerdì 12 dicembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura una notizia di cronaca regionale che ci è giunta in redazione pochi minuti fa, notizia diffusa da Rescue Media, che parla di un violento incendio divampato questa sera attorno alle 22.30 in un capannone in via San Gottardo a Mairengo. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Faido e Biasca che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che nel frattempo si erano propagate a gran parte della struttura. L'intervento dei pompieri si è reso difficoltoso a causa della presenza di materiale infiammabile. È uscito dal luogo dell'incendio fumo acre, denso ed è stato consigliato agli abitanti della zona di tenere chiuse le finestre. Sul posto anche i soccorritori di Trevalli Soccorso, ma secondo le informazioni di Rescue Media non si registrerebbero feriti o intossicati. La polizia ha isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso e spegnimento e al momento, cita ancora Rescue Media, non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo. Ulteriori informazioni nel corso della notte nei nostri prossimi appuntamenti informativi. Le altre notizie ora con la SSR, l'avete sentito nei titoli, che prevede un ritorno alle FM il prima possibile. Lo ha comunicato la stessa azienda. Martedì il Parlamento, nella fattispecie il Consiglio degli Stati, aveva deciso di prolungare la vita di questa tecnologia oltre il 2026. Un passo che in sostanza ha fatto saltare un accordo di più di 10 anni fa, come ci racconta Francesca Calcagno.
La SSR non può e non vuole essere l'unica radio a non trasmettere più sulle FM. In sostanza l'azienda interpreta il cambio di rotta della politica come un mandato a riprendere appunto la diffusione dei programmi anche in onde ultracorte. Nel comunicato stampa la SSR dice anche che la digitalizzazione della diffusione radiofonica prosegue. Tra l'altro lo ha detto anche il Parlamento e quindi che continuerà a puntare soprattutto sui canali digitali e su DAB+. La SSR e quindi anche la RSI avevano abbandonato la diffusione in FM alla fine del 2024. L'obiettivo, lo ricordo, era quello solidale di spianare la strada alle radio private che dipendono dagli introiti pubblicitari e quindi di agevolare loro la transizione. Non sappiamo ancora quando avverrà il ritorno sulle FM, le nuove concessioni verosimilmente verranno assegnate a partire dal 2027, ma sono previste eccezioni. Ci sono quindi aspetti legali, tecnici ed economici da chiarire.
E sul ritorno alla tecnologia FM sentiamo le riflessioni del direttore della RSI, Mario Timbal.
Abbiamo preso atto della decisione del Parlamento e adesso siamo in contatto con l'UFCOM e quindi aspettiamo che la Confederazione sulla decisione del Parlamento definisca precisamente quali sono le condizioni quadro, quindi quando potremo tornare, su quali frequenze. È difficile dirlo, però chiaramente noi auspichiamo che questo ritorno possa avvenire il più rapidamente possibile rispetto sia all'iter politico di decisione delle condizioni sia poi a tutto l'adattamento tecnologico che serve. È stato sicuramente un errore prendere per definitivo l'accordo che la SSR aveva stipulato con le radio private e con la Confederazione, dove il ruolo da apripista andava a favore delle radio private, quindi passando prima degli altri avremmo aiutato il pubblico a transitare limitando le perdite d'ascolto delle radio private. Ora tutto cambia, si ritorna ed è chiaro che c'è un lato in cui è un po' il danno e la beffa, perché la perdita di ascoltatori che abbiamo avuto noi fa male a tutto il sistema radiofonico svizzero, perché alcuni degli ascoltatori non sono transitati sulle reti private ma anche su reti estere. Quindi in un panorama dove già la radio in ascolto lineare ha un calo naturale in questi anni, si aggiunge questo che va ad aggravare.
Il direttore della RSI Mario Timbal al microfono della collega Francesca Calcagno. Dall'estero, 901 miliardi di dollari, che al cambio attuale fanno 725 miliardi di franchi. È questa la cifra destinata alla politica di difesa degli Stati Uniti. La Camera dei rappresentanti ha dato infatti il via libera a un maxi disegno di legge che prevede inoltre 800 milioni per l'Ucraina in due anni e misure di rafforzamento dell'impegno degli Stati Uniti per la difesa dell'Europa. Il provvedimento per l'anno 2026 è stato approvato con 312 voti a favore e 112 contrari e ora si appresta ad approdare in Senato, dove sarà votato probabilmente la prossima settimana. Il presidente Trump lo sostiene e ha assicurato che lo firmerà non appena arrivato sul suo tavolo. La Commissione europea dovrebbe annunciare martedì prossimo una notizia clamorosa, ossia un passo indietro sullo stop ai motori termici previsto dal 2035. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild, riferendo di un accordo raggiunto tra la Presidente della Commissione europea von der Leyen e il leader del Partito Popolare Europeo Manfred Weber sulla questione. Per i nuovi veicoli immatricolati dal 2035 sarà obbligatoria una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 per gli obiettivi di flotta delle case automobilistiche, non più del 100% quindi, ha dichiarato lo stesso Weber al tabloid germanico, confermando che un obiettivo del 100% non ci sarà neanche a partire dal 2040. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione dopo che mercoledì gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera vicino al Venezuela. L'operazione è avvenuta in un momento in cui le tensioni tra Washington e Caracas sono già molto alte. Guterres ha invitato tutte le parti coinvolte a rispettare il diritto internazionale e ad evitare qualsiasi azione che possa destabilizzare il Venezuela. Intanto la Casa Bianca ha comunicato che la petroliera sequestrata attraccherà in un porto statunitense. E restiamo in Venezuela per parlare di un viaggio rocambolesco che ha portato la protagonista, di cui vi parliamo ora, fuori dal paese sudamericano per condurla fino ad Oslo.
It was quite an experience, but I think it's worthwhile being here with you, telling the world what's happening in Venezuela.
È stata un'avventura, ma ne valeva la pena per essere qui e raccontare al mondo che cosa succede in Venezuela. La politica e oppositrice Maria Corina Machado è arrivata la scorsa notte nella capitale norvegese dopo che ieri si era tenuta la cerimonia di consegna per il Nobel per la pace a lei attribuito. Chiara Savi ci parla di questa fuga.
Non ha voluto fornire troppi dettagli Maria Corina Machado, che dal 2024 vive in clandestinità nel suo paese. Non voglio mettere in pericolo chi mi ha aiutata, ha affermato. Le autorità, se avessero conosciuto il mio nascondiglio, mi avrebbero impedito di uscire. Il Wall Street Journal parla di decine di checkpoint superati grazie ad un travestimento, ma l'arrivo ad Oslo non sarebbe stato possibile senza il governo americano, e questo Machado lo ha ammesso in una conferenza stampa. La 50 Ottenne studi di ingegneria, ma votata alla politica da decenni, è apertamente sostenuta da Washington, che ha appoggiato già in passato personalità politiche venezuelane facenti parte del fronte dell'opposizione contro il regime chavista al potere a Caracas dal 1998. Il nome di Maria Corina Machado è diventato conosciuto fuori dai confini venezuelani lo scorso anno, quando le è stato impedito di partecipare alle presidenziali che hanno visto riconfermato al potere Nicolas Maduro in un voto però non trasparente, una vittoria contestata dagli oppositori e non riconosciuta dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale.
Dall'interno lo Yodel è stato iscritto nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A comunicarlo ieri mattina l'Ufficio Federale della Cultura. Con il canto alpino tipico elvetico, sono in totale 8 le tradizioni immateriali svizzere riconosciute dall'UNESCO. Il contributo di Anna Valenti.
Basta bastano solo poche note musicali, pochi vocalizzi e subito si viene trasportati nel tipico paesaggio delle Alpi svizzere, le cime delle montagne, i verdi paesaggi, un gruppo di persone in abiti tradizionali che intonano un canto dalle radici lontane. Non è solo svizzero, ma lo yodel è fortemente ancorato alla tradizione popolare svizzera. Un canto popolare dal sapore antico, ma ancora molto vivo, tramandato in famiglia, nelle scuole di musica, nelle associazioni. Una delle ragioni per cui l'UNESCO lo ha inserito nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Grande la soddisfazione di Karin Niederberger-Schwitter, presidente dell'Associazione Federale di Yodel. Tanta gioia, soprattutto gioia per i nostri attivi. Per me è un tributo anche ai nostri antenati, questa sorta di premio. Ma un premio non serve a nulla se ora non viene vissuto. Per questo necessitiamo di misure e fondi per la conservazione, che comprende anche la digitalizzazione del nostro archivio meravigliosamente curato da oltre 100 anni. Stando all'Ufficio Federale di Cultura, sono oltre 12.000 cantanti di yodel in Svizzera, membri di uno dei 711 gruppi dell'Associazione Federale degli Yodler. Per me lo yodel significa patria, è un collegamento tra le cose, tra il passato, tra il presente e il futuro. Lo yodel si aggiunge così alle altre 7 tradizioni svizzere riconosciute, tra cui la transumanza alpina, il carnevale di Basilea e le processioni storiche della Settimana Santa di Mendrisio.
Regi 24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
E noi partiamo dal calcio. Lo Young Boys è l'unica squadra svizzera impegnata nelle coppe ad aver colto una vittoria. Successo importante, perché quello ottenuto sul Lille per un 1-0, rete di Males, permette ai gialloneri di tornare in zona playoff. Ora la squadra di Gerardo Seoane occupa la 21esima posizione della classifica di Europa League a 2 giornate dal termine. Scivolato invece sotto il 24esimo posto il Basilea, che nonostante una prestazione volenterosa è stato battuto in casa 2-1 dall'Aston Villa, leader della graduatoria assieme a Lione e Midtjylland. Renani ora 26esimi. Due successi esterni per le italiane: il Bologna ha vinto 2-1 contro il Celta Vigo, 3-0 della Roma sul Celtic. La terza svizzera, il Losanna, impegnato in Conference League, non è andato oltre lo 0-0 nella gelida Kuopio in Finlandia, dove si è giocato con temperature sotto lo zero. Bodesi al momento 16esimi a un turno dalla fine della fase a campionato. In vetta c'è lo Strasburgo. Tornata la vittoria, la Fiorentina 2-1 alla Dinamo Kiev. Rimaniamo in campo internazionale con la fiducia a tempo concessa a Xabi Alonso, confermato sulla panchina del Real Madrid nonostante la sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City. Per il Basco sarà però obbligatorio vincere domenica in campionato contro l'Alaves, altrimenti l'esonero sarà inevitabile, secondo la stampa spagnola. Hockey, due volte in vantaggio con Moy e poi con Riad, la nazionale di Patrick Fischer si è fatta riprendere prima del 60esimo e poi è stata sconfitta 3-2 ai rigori dalla Svezia nella prima partita degli Swiss Ice Hockey Games, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Da segnalare il debutto in maglia rossocrociata dell'attaccante ticinese Lorenzo Canonica. Successo invece per la nazionale femminile, Finlandia superata 4-3 nell'ambito del Women's Aero Hockey Tour. E infine, come nelle precedenti 14 edizioni dei mondiali femminili di Unihockey, anche a Ostrava la Svizzera si giocherà una medaglia. Ai quarti di finale le rossocrociate hanno spazzato via la Slovacchia 14-1.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 12 dicembre. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato, con qualche velatura sparsa e banchi di nebbia sull'altopiano. Le temperature massime attorno a 12 gradi a sud e tra 6 e 10 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Igor Gianola in regia tecnica. A tutti voi giunga l'augurio di trascorrere una serena notte.